Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti, benvenuti. Come vedete siamo proprio ai minimi termini, dove molti dei nostri fratelli sono in vacanza, ma molti di voi siete anche collegati, quindi ben arrivati, ben partecipanti a questa santa adunanza durante il giorno del Signore. Oggi di che cosa parliamo? Innanzitutto mi scuso se per alcuni di voi che osservate mentre siete collegati, mi scuso per la mia tenuta sportiva, ma c'è un caldo terribile, quello che è importante è il nostro cuore sincero e buono, è quello che Dio guarda. Come prepararci per il ritorno di Gesù Cristo? Come prepararci per il ritorno di Gesù Cristo? Gesù ha promesso che un giorno Egli ritornerà personalmente sulla terra e ritornerà come Re dei Re. E questa sua promessa non è certo da essere vista o considerata come una nostra idea o come una nostra illusione e nemmeno come una fantasia di poveri illusi, come generalmente il mondo potrebbe etichettare. È quindi necessario prepararsi spiritualmente per questo evento futuro straordinario, unico nella storia dell'umanità. Perché Gesù ha detto: io tornerò. E chi è cristiano non può ignorare questa sua promessa. Nel corso dei secoli molti credenti lo hanno atteso invano. Invano lo hanno atteso. 1844. Alcuni di voi si ricorderanno questa data. Nel corso dei secoli è avvenuto, ma nel 1844, negli Stati Uniti d'America, è avvenuto qualcosa di straordinario. Un certo movimento di cristiani, detto movimento degli avventisti, credeva che Gesù stesse per tornare a mezzanotte del 22 ottobre 1844. Avevano stabilito una data. Molti vendettero i loro possedimenti, vendettero le loro case, smisero di lavorare, smisero di mandare i loro figli a scuola e abbandonarono letteralmente le loro case, anticipando l'evento più drammatico della storia. Ora, questi erano molto sinceri, erano molto molto sinceri, ma in errore, come molti altri religiosi, non solo cristiani ma anche buddisti o islamici, hanno tanta fede, ma la fede non è garanzia di verità. La fede può essere basata su un fondamento totalmente sbagliato. Con l'avvicinarsi della mezzanotte l'attesa diventava sempre più intensa, i credenti inneggiavano incessantemente inni al Signore, sia in casa e nelle chiese, un'attesa quasi insostenibile per l'essere umano. Dio stava per tornare sulla terra, però la mezzanotte passò e i credenti attesero sino all'alba e addirittura fino al tramonto del giorno successivo, senza che nulla accadde, per rendersi conto che Gesù non era tornato. Il 22 ottobre 1844 è una data che molti si ricordano come la grande delusione. La grande delusione. E questo evento, conosciuto come la grande delusione, contiene delle importanti lezioni per tutti quelli che ancora attendono fedelmente il ritorno di Gesù Cristo. Faremmo un grande errore se noi non prendessimo lezione da questo evento che accadde nel 1844 per gli avventisti, ma anche dopo per altri gruppi religiosi che non sto qui a menzionare, ci sono state alle loro grandi delusioni. E noi, voi, state aspettando anche voi come noi il ritorno di Gesù Cristo? Bene, Ma dobbiamo porre a noi stessi una domanda. Ci stiamo chiedendo come dobbiamo affrontare la nostra vita quotidiana nello stesso tempo? Ce lo stiamo chiedendo questo? Cioè, come aspettare il ritorno di Cristo e nello stesso tempo continuare a far fronte agli impegni della nostra vita quotidiana? Oggi guarderemo alcuni segni profetici del ritorno di Cristo e vedremo come dobbiamo vivere mentre attendiamo l'adempimento di questo incredibile evento. In altre parole, come prepararsi per il ritorno di Cristo. Come ci stiamo preparando? Tu come ti stai preparando? La grande delusione vissuta dagli avventisti nel 1844 dovrebbe essere una grande lezione non solo per noi a livello individuale, ma soprattutto a livello collettivo, indipendentemente dall'associazione in cui noi siamo, indipendentemente dall'istituto ecclesiale che frequentiamo. Possiamo imparare molto dagli errori degli avventisti, soprattutto dalla loro incomprensione della profezia biblica sugli eventi che porteranno alla seconda venuta di Cristo. E non dico questo per puntare il dito contro gli avventisti, ci mancherebbe. Sono persone che nutrono la nostra stessa speranza, il ritorno glorioso di Gesù Cristo. A quel tempo gli avventisti rappresentavano un importante movimento religioso che trasversava le organizzazioni religiose. Non erano come una chiesa ben specifica con una denominazione specifica come lo è oggi. E tutti coloro che aspettavano l'avvento di Cristo erano chiamati avventisti. Anche noi veniamo chiamati avventisti, ma non facciamo parte del movimento avventisti. Molti di loro furono completamente delusi. Per molti di loro il mancato ritorno di Cristo fu completamente devastante. Addirittura portò anche le coppie, i matrimoni, ad essere distrutti, perché ci fu derisione, ci fu disprezzo, perché una volta che la moglie si vede che il marito vende la casa, oppure che trascura i figli o trascura se stesso, o il marito verso la moglie, a secondo chi aveva questa fede, insomma, poi si ritorceva contro, e con una totale perdita di fede e purtroppo anche con un totale ritorno al peccato, cioè al mondo, ai peccati del mondo. Altri invece tornarono a investigare le scritture per vedere dove avevano sbagliato. E se avessero avuto una migliore comprensione delle profezie bibliche sul ritorno di Cristo, avrebbero saputo che Cristo non sarebbe tornato nel 1844, non avrebbe mai potuto tornare in quel secolo. Se avessero, per esempio, conosciuto e vissuto le feste bibliche che nascondono il piano di Dio per la salvezza del genere umano. Gli avventisti fino ad oggi non riconoscono le feste bibliche, eppure se si prendessero la briga di conoscerle, capirebbero subito perché nel 1844 i loro antenati spirituali commisero quell'errore che ancora purtroppo continua con delle spiegazioni spurie per giustificare il mancato ritorno di Cristo, come per esempio la purificazione del Tempio, cioè un'invenzione puramente umana di cui la Bibbia nemmeno parla. Guardiamo alcune profezie riguardanti la seconda venuta di Gesù Cristo. In Matteo 24, andiamo in Matteo capitolo 24, vedremo alcune scritture di cui tutti noi abbiamo una certa familiarità. Una profezia che mostra gli eventi che devono precedere il ritorno di Cristo, che se questi eventi non si verificano è inutile aspettare o pensare che Cristo stia per venire nel tempo della nostra vita. In Matteo 24, nel versetto 7, leggiamo: infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. E tutte cose che ci sono sempre state nel corso dei secoli. Basta leggere i libri di storia, anche nel Medioevo fino ad oggi. Ma tutte queste cose, dice la profezia, saranno soltanto l'inizio. Saranno soltanto l'inizio delle donne del parto. Difatti le guerre internazionali e gli eventi disastrosi rappresentano soltanto l'inizio dei dolori, l'inizio, non la fine, come per dire, sta per tornare. Gli avventisti non avevano capito questo dettaglio, non lo avevano capito. Non c'è altro dettaglio profetico? Sì, ce ne sono altri. Ci sono altri dettagli profetici ancora più importanti per capire gli eventi che precederanno il ritorno di Gesù Cristo. Andiamo per esempio nei versetti, in Matteo 24, sempre, nei versetti 21, a cominciare al versetto 21, notate bene, dice qui Gesù, allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Ora, gli avventisti non avevano capito quest'altro piccolo dettaglio della profezia, cioè una tribolazione globale doveva prima venire, una tribolazione unica nella storia dell'uomo. Deve verificarsi prima del ritorno di Cristo, mentre il 1844 non ha conosciuto alcuna grande tribolazione. Era un secolo, anzi, dove tutto il resto del mondo stava per vivere la rivoluzione industriale, la scoperta dell'elettricità, tutte cose nuove che cambiavano in meglio, tra virgolette, il mondo, l'umanità. Non c'era nulla di speciale, non c'era nessuna grande tribolazione. Quelli della grande delusione non capirono tre dettagli profetici. Il primo dettaglio profetico è che l'atteso ritorno di Cristo deve essere preceduto da un caos mondiale, un caos non nazionale, ma mondiale. Epoca di armi nucleari, che nel 1844 nemmeno c'erano, armi nucleari e chimiche, un'economia mondiale molto vulnerabile, dove anziché vivere in tanti piccoli villaggi, dove chi vive nel villaggio può trovare dal medico all'insegnante di scuola, dal fabbro all'agricoltore, adesso viviamo in una società talmente globalizzata, in grande città, dove se si ferma il trasporto e la distribuzione dei beni, intere popolazioni delle città non trovano più da mangiare. E come sopravvivono se non attraverso, più che sopravvivere, come possono tentare di sopravvivere se non attraverso lo sbranarsi gli uni gli altri, per la fame, per la carestia? E il trasporto così rapido delle cose contribuirà un giorno a trasportare e a distribuire anche i virus epidemici, dell'epidemia. Cioè man mano che con la distruzione dell'ecosistema e degli equilibri naturali, la capacità dell'uomo di resistere a tutte queste alterazioni si abbassa e ci ammaliamo tutti. Quindi vediamo che il mondo piomberà in un tale caos e violenza che l'umanità sarà sull'orlo del totale annientamento. Questo è il segno che gli avventisti mancarono di vedere. E le profezie bibliche rivelano che durante questo futuro periodo di disastro globale, tutti i popoli della terra vedranno il Cristo tornare dal cielo con grande gloria e divina potenza, e sarà l'evento più drammatico e allo stesso tempo spaventoso, non certo per quelli che lo attendono, ma sarà oltre che drammatico, molto spaventoso per quelli che non lo attendono. Difatti, la seconda cosa da capire è che il ritorno di Cristo non sarà benvenuto dalle nazioni della terra. Il ritorno di Cristo non sarà benvenuto dai governanti della terra. Difatti, apriamo in Apocalisse 19, in Apocalisse 19, il secondo libro dell'Apocalisse, secondo il libro dell'Apocalisse, le nazioni faranno guerra a quella che sarà considerata come un'invasione di alieni dallo spazio. Apocalisse 19, nel versetto 11, poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la Parola di Dio. Noi sappiamo che la Parola di Dio è oggi qui con noi attraverso la Sacra Bibbia, ma quando questo accadrà sarà la Parola di Dio personificata che verrà sulla terra, cioè Gesù Cristo, come descritto in Giovanni 1. Voi tutti sapete che nel principio era la Parola era Dio, e la Parola è stata fatta carne nella fattispecie di Gesù Cristo. Notate come Gesù Cristo imporrà la sua autorità sulle nazioni e come le nazioni subiranno questo, non è che lo acclameranno. Nel versetto 14, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano a Gesù su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro, simbolo ovviamente della sua purezza. E dalla sua bocca, nel versetto 15, dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni, in particolare i governanti delle nazioni. Cristo governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. Quindi quelli che hanno sempre una visione di Gesù che perdona sempre si sbagliano. Ma comunque noi vediamo che quando Gesù tornerà sulla terra non sarà benvenuto dai governanti. È una descrizione profetica straordinaria. Dovrebbe essere confortante per noi che lo attendiamo. E purtroppo sarà anche molto spaventosa per tutti quelli che sono la stragrande maggioranza, che non lo aspettano. Gesù Cristo che ritorna in tutta la sua gloria, splendente come il sole, per distruggere gli eserciti riuniti contro di lui, per distruggere quelli che distruggono il pianeta, perché è il pianeta che stanno distruggendo, non solo gli esseri umani attraverso false religioni, ma anche il pianeta fisicamente lo stiamo distruggendo, quando inizialmente Dio ci aveva dato un bellissimo giardino di Eden per curarlo, era una prova. E noi questa prova a livello globale, come umanità, stiamo fallendo. Quindi Cristo verrà per regnare su tutti i popoli della terra. E questo è il terzo dettaglio profetico non capito dagli avventisti fino ad oggi. Gesù Cristo tornerà sul Monte degli Ulivi, non per prendersi alcuni e tornarsene in paradiso, ma tornerà sul Monte degli Ulivi per instaurare sulla terra il regno di Dio. Loro credono che invece Cristo, quando verrà, verrà per prendersi loro, se li porterà in cielo e distruggerà l'intero pianeta. E questo intero pianeta sarà un deserto privo di vita per 1000 anni. Una strana, brutta concezione del millennio sabbatico che gli avventisti si sono fatti. Gli avventisti della grande delusione credevano che Cristo avrebbe distrutto ogni forma di vita sulla terra e che li avrebbe portati in salvo nel cielo. Avevano mancato di capire un altro importante tassello della profezia che si trova in Zaccaria. nel libro di Zaccaria, uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento, Zaccaria è un profeta su cui è stata edificata la Chiesa del Nuovo Testamento, Zaccaria 14, a cominciare dal versetto 1, dove è rivelato che cosa accadrà alla seconda venuta del Messia. Ecco, viene il giorno dell'Eterno, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Quindi da notare che il resto del popolo non sarà sterminato, mentre loro insegnano che tutta la umanità sarà sterminata. Non sarà sterminato, quindi la terra continuerà ad essere abitata. E nel versetto 3 dice: l'Eterno poi uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, ad est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est ad ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Quindi questo è un altro importante dettaglio profetico che rivela che al ritorno di Cristo e durante il suo governo millenario sulla terra, le nazioni della terra non saranno più sedotte da Satana, il diavolo. Perché? Perché quest'ultimo sarà incatenato e gettato in prigione. Difatti in Apocalisse 20 dice rivela una grande verità che gli avventisti invece contorcono e dicono l'opposto. In Apocalisse 20, nel versetto 1, dice: poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso e chiuse e sigillò sopra di lui. Perché il diavolo fu incatenato? Perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni. Gli avventisti dicono: non ci saranno, il diavolo sarà incatenato perché non avrà più nazioni da sedurre. La Bibbia dice completamente l'opposto, dice che sarà incatenato perché sia impedito da sedurre le nazioni. E quindi dopo i quali Satana dovrà essere sciolto per poco tempo. Quindi durante il regno millenario di Cristo la terra non sarà deserta. La terra non sarà deserta durante i 1000 anni di Cristo e non sarà un relitto né un cimitero globale. Al contrario, la terra continuerà ad essere abitata dai sopravvissuti che ripopoleranno il pianeta. Se solo avessero compreso questi tre dettagli profetici, gli avventisti avrebbero potuto evitare di commettere il grave errore di credere che Gesù stesse per tornare nel tempo della loro vita. Avrebbero evitato di fissare addirittura una data, quando Gesù ha detto chiaramente: non sta a voi di sapere i tempi. Non sta a voi di sapere i tempi, e ci deve essere una ragione per cui Dio non ci dà di sapere i tempi. Ed è molto più importante questa ragione di quanto noi possiamo pensare. Se noi sapessimo che Gesù Cristo verrà fra un'ora, noi cambieremmo il nostro modo di vivere per opportunismo, non per fede, non perché amiamo la via di Dio, ma perché dice meglio ci aggiustiamo le nostre cose così appariamo che siamo suoi amici, ma il nostro carattere non è cambiato. Mentre invece Dio ci dice che non ci dice il giorno in cui lo tornerà, per dare a noi la libera scelta di cambiare il nostro carattere. Per gli avventisti non fu facile tornare alla realtà, fu molto doloroso. E non credo che voi vogliate attraversare lo stesso dolore. Io non voglio, e non voglio nemmeno che la mia famiglia attraversi questi dolori. La loro fede fu messa alla prova, a dura prova. Molti avevano chiuso la loro attività, hanno ritirato i loro figli dalla scuola, avevano venduto le loro proprietà e poi hanno dovuto affrontare il disprezzo e la derisione dei loro amici, del vicinato. Raccogliere i pezzi della loro vita è stata una dura lotta. Non è che lo hanno fatto apposta, non è che sono masochisti, non erano masochisti, erano umani. La loro attesa era talmente forte che avrebbero dettato a Cristo quando Cristo doveva tornare. Devi tornare ora! Ma vittime della grande delusione non sono stati soltanto gli avventisti, lo sono stati anche molti altri credenti di altre chiese molto più recenti. Non sto qui a menzionarne le denominazioni. Anche loro hanno aspettato il ritorno di Cristo e sono stati fortemente delusi, quando poi non è accaduto nulla. Alcuni addirittura, per giustificare il loro errore dottrinale, si sono inventati che Cristo è tornato nel 1914 invisibilmente e si è portati alcuni dei loro eletti unti, come li chiamano loro, e adesso Cristo sta, ovviamente, attraverso la loro setta religiosa, stanno cercando di realizzare il regno di Dio sulla terra. Anche questa è una bestemmia, anche questa è una, come dire, un'illusione, una grande illusione. E anche l'apostolo Paolo dovette ricredersi. Significa tutto questo? Se noi ci fermiamo dopo aver detto e ascoltato tutto questo, significa che dobbiamo smettere di aspettare il ritorno di Cristo? Ovviamente no. È Cristo stesso che ce lo dice, che non dobbiamo smettere di aspettare il suo ritorno. Difatti, l'apostolo Paolo in una scrittura disse, anzi potete annotare in 2 Tessalonicesi 3, versetto 5, dice: il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo. Quindi dobbiamo aspettare Cristo pazientemente, con pazienza. Lui che credeva in un primo tempo che Cristo sarebbe tornato nel tempo della sua vita, alla fine scrisse questo ai Tessalonicesi. Quindi dobbiamo attenderlo con pazienza. E la pazienza è un frutto dello Spirito Santo. E per attenderlo con pazienza abbiamo necessità di prepararci spiritualmente. La preparazione, prepararci spiritualmente. E per questo evento futuro. Come fare in un mondo così contrario alla parola di Dio? Come possiamo prepararci spiritualmente al ritorno di Cristo in un mondo che non aspetta il Cristo? In un mondo che crede che gli scienziati gli daranno il paradiso, che gli daranno l'Eden, che gli daranno la soluzione a tutti i problemi? Come aspettare il ritorno di Cristo in una società che è piena di un falso cristianesimo? Che addirittura ci sono alcuni che vogliono propinare a noi un falso modello di cristianesimo, tutto opposto a quello che la Bibbia dice nella Bibbia. Come fare in un mondo così contrario alla parola di Dio? Desidero condividere con voi alcune cose pratiche che ci aiuteranno a non essere fanatici, a non essere esaltati, ad essere, come ha detto il nostro fratello Giacinto, ha detto una parola che mi ha impressionato, ha detto: perché lui ci ha definito così. Ricevo una telefonata dall'isola di Creta, che è qui presente, e abbiamo l'onore di averli qui assieme a sua moglie Vanna, e dice: io ho seguito tanti predicatori, ma mi sono imbattuto a seguire i vostri messaggi e mi sono accorto che siete normali. Ecco, la parola "siete normali". E la cosa in un primo tempo dice siamo normali, non vorrei che pensa che siamo all'acqua di rosa, no, siamo normali e poi lui l'ha spiegato, cioè non siete esaltati, non siete fanatici, siete equilibrati, penso che volevi dire questo. Ebbene, possiamo fare tre cose per continuare ad aspettare il ritorno di Cristo restando normali, pur restando impegnati nella nostra vita quotidiana con responsabilità. La prima cosa da fare, se volete prendere nota, è tenere sempre viva la visione del suo ritorno. Cioè, non dimenticare che lui ci ha fatto questa promessa. Tenere sempre viva la visione del suo ritorno. Ognuno di noi se la può immaginare come meglio crede. Ma non dobbiamo dettare a Cristo come deve tornare, perché questo nessuno di noi lo sa. Né tantomeno il quando. Far lavorare la nostra immaginazione nei confronti del piano di Dio è immaginando come sarà la venuta di Cristo. Se noi pensiamo a tutti i mali che ci sono in questo mondo, non possiamo non desiderare la sua venuta. Non possiamo non immaginare come cambierà il mondo. Le ingiustizie del mondo dovrebbero farci desiderare il ritorno di Cristo, ma non dobbiamo imporre a Cristo il quando e il come. Le ingiustizie del mondo dovrebbero fare questo e attraverso le preghiere quotidiane e lo studio biblico personale. E questo si ottiene comunicando con Dio ogni giorno. Egli ci fa avere la visione attraverso il suo spirito. Egli ci fa avere la sua visione. E questa è la prima cosa da fare. Qual è la seconda cosa? E prepararci spiritualmente per questo evento. Indipendentemente se Cristo verrà durante il tempo della nostra vita o quando saremo morti in Cristo, dovendo prepararci proprio perché se moriamo prima che Egli torni, dobbiamo assicurarci di morire in Cristo. Morire in Cristo. Perché non avrebbe scopo, cioè che... No, che il giovamento noi troveremmo nel non morire in Cristo, che quando Cristo viene non saremo degni di essere con Lui. Quindi andiamo in Luca capitolo 12, in Luca capitolo 12, dobbiamo prepararci spiritualmente a quell'evento. Non possiamo intrattenere soltanto una visione del ritorno di Cristo, è necessario prepararci spiritualmente e praticamente ogni giorno della nostra vita. In altre parole, ciò che impariamo dalla Bibbia, non diciamo dalla per esempio Kabbalah ebraica, oppure da imparando terminologie ebraiche o imparando chissà cosa, perché la Bibbia è la Chiesa di Dio, è più che sufficiente a istruirci in tutto questo. Siamo noi che non ci rivolgiamo alla Chiesa di Dio e ai suoi ministri e cerchiamo altrove determinate verità che ci possono alla fine sviare dalla Chiesa di Dio. Deve diventare ciò che impariamo dalla Chiesa e dalla Bibbia attraverso i ministri della Chiesa, una parte integrale della nostra vita, dove Gesù dice in Luca capitolo 12, nel versetto 37, Luca capitolo 12, versetto 37, beati quei servitori che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà. Ora bisogna capire che cosa significa essere trovati vigilanti. E se verrà, notate bene, e se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Quanti di voi avete letto questa scrittura e l'avete capita veramente? Scusate, sono molto raffreddato. Perché quando Gesù qui parla di seconda e di terza vigilia, vuol dire che tu nella tua vita puoi aspettarlo una volta, puoi aspettarlo due volte, puoi aspettarlo tre volte, dice, ma devi aspettarlo anche se tu hai la grande delusione. Quindi ci sta dicendo che Gesù sapeva che alcuni lo avrebbero aspettato una volta, due volte, tre volte, sarebbero stati vigilanti più di una volta, ma invano. Ma l'importante è che essere trovati quando verrà veramente trovati, che l'aspettavamo. Questo è importante. Dice, non sta a voi di sapere il quando. Quindi aspettatelo una volta, due volte, tre volte, ma anche 100 volte. Ma fate in modo che io quando torno vi trovo che mi aspettiate. Questo è il segreto di queste parole. Ma egli qui ci chiede di non cessare mai di aspettarlo con queste parole. Difatti nel versetto 39 dice, ora sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Noi non possiamo mai sapere quando il ladro verrà, sarebbe stupidi saperlo. Allora anche voi dunque siate sempre pronti. Questo vuol dire, anche se la parola sempre non c'è, ma vuol dire siate pronti sempre, perché il figlio dell'uomo verrà, di sicuro, ma verrà nell'ora che non pensate. Lo sta dicendo a dei credenti, lo sta dicendo ai suoi apostoli, a quelli che lo hanno visto con i loro occhi, che lo hanno toccato, quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo in maniera miracolosa, non come noi dopo 2000 anni che tante volte dubitiamo. Dice, il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Quindi non è importante prepararci in base a una presunta data o al fatto che Cristo a tutti i costi deve tornare nel corso della nostra vita. È importante prepararci spiritualmente, sia che Lui venga nel tempo della nostra vita o che venga quando ci trova morti in Cristo, perché allora noi saremo accolti da Lui in ogni caso. E sappiamo che non abbiamo coscienza di quanto saremo eventualmente morti. Se saremo morti un secondo o 100 anni, è come se io mi addormento non essendo conscio di quanto tempo sia passato, è come se al mio risveglio all'indomani mattina io vedo Cristo. Anche in questo c'è una grande misericordia e amore da parte di Dio. Gesù ci chiede di non cessare mai di aspettarlo, ed è una lezione di pazienza e di fedeltà. Gesù dice siate pronti sempre, non attenderlo senza preparazione. E quando parliamo di preparazione, non dice principalmente di essere preparati, acculturati. È ben altra cosa a cui Dio ci chiama di essere preparati. Ci chiama a non essere vanitosi, a non essere esaltati, a non fare mostra di noi stessi continuamente, a non fare sempre da maestro agli altri, senza che gli altri ce l'abbiano mai chiesto. Se io ora vi parlo così, sono stato preposto a farlo. Ma se io sono un semplice membro e faccio sempre da maestro o da maestra agli altri, io non faccio altro che sfoggiare la mia vanità. E il resto della Chiesa si accorge che gli altri, che quella persona, sta promuovendo se stessa, usando e sfruttando le parole di Dio, la verità o la legge di Dio, eccetera, eccetera. Cioè non siamo stati chiamati noi a sfoggiare noi stessi, perché altrimenti noi dividiamo la Chiesa e diventiamo, senza che ce ne rendiamo conto, strumenti del diavolo. Perché la dividiamo la Chiesa? Perché molti si stancano di essere ripresi da presunti maestri. Loro si aspettano che quelli che sono preposti a farlo riprendano e correggano, non i semplici o il gregge, diciamo, quelli che fanno parte del gregge. Molti attendono il suo ritorno, ma non si preparano spiritualmente. Molti leggono la Bibbia, studiano, frequentano la Chiesa e lo fanno con grande sincerità, ma hanno bisogno di crescere nella consapevolezza di se stessi, che la natura umana è un groviglio di opere della carne che tante volte sono simulate da opere dello Spirito, quando invece a promuoverle è la carnalità. Ammettiamolo, viviamo in una società pseudo-cristiana che si infiltra nella nostra Chiesa come la terminologia della New Age, terminologia dei dianetici, come per esempio una parola che è stata messa nel WhatsApp, resilienza, è una parola che è proprio una parola promossa, inventata dalla New Age, cioè che promuove un concetto ben preciso, quello che tu puoi avere una positività e dentro di te tu puoi far sprigionare e far fronte a ogni difficoltà con le tue proprie forze. Praticamente si oppone al bisogno che ogni essere umano ha, perché chi pensa di non avere questo bisogno si illude, il bisogno che ogni essere umano ha dello Spirito Santo di Dio, di pregare. E oggi ci sono molti karma, anche il Festival di Sanremo ha promosso una canzone, Occidental Karma, no? Ci sono molti karma, ci sono molte cose circolano a motivo di internet, a livello globale, molte false teorie e molte terminologie che sembrano innocue, ma che ci sviano dal concetto che noi possiamo veramente essere salvati e trovare incoraggiamento e positività attraverso la preghiera, lo studio biblico, lo Spirito Santo di Dio, e non attraverso delle parole magiche. Quindi ammettiamolo che viviamo in una società pseudo-cristiana dove si promuovono stili di vita pagana e anche vie alternative a Cristo e allo Spirito Santo. Questa società sarà colta di sorpresa perché è impreparata, e grande sarà lo spavento per questa società mondiale. È tempo di svegliarsi, prepararci spiritualmente, è la seconda cosa da fare, abbiamo visto, per continuare ad aspettare il ritorno di Cristo pur restando impegnati nella vita quotidiana, senza trascurare la famiglia, i figli, i coniugi. Qual è la terza cosa da fare? Dichiarare la propria identità cristiana. Viviamo in un tempo dove molti si vergognano di dire di essere cristiani. Molti si vergognano di dire io attendo il ritorno di Cristo per la salvezza dell'umanità. Non che dovremmo andare di porta in porta a cercare di convertire il nostro vicinato, non sto dicendo questo. Ma se state aspettando e vi state preparando spiritualmente per il ritorno di Cristo, allora queste vostre azioni dichiarano che siete cittadini del Regno di Dio. Se stiamo aspettando e se ci stiamo preparando spiritualmente, il che significa cambiare il nostro carattere, vuol dire che dichiariamo a noi stessi e a quelli che ci stanno vicino, dichiariamo che siamo cittadini del Regno di Dio, eredi del Regno di Dio. Non possiamo nascondere la nostra luce e non dobbiamo nasconderla. Dobbiamo invece dichiarare che stiamo aspettando il ritorno di Cristo attraverso, come, il nostro buon esempio ad azioni e a parole. Perché è molto facile dire questo, ma poi andare in escandescenza contro questo, contro quella persona, e odiare una persona, avere risentimento una persona, non parlare mai direttamente alla persona dei problemi che esistono anche di livello interpersonale. Quindi, prima di concludere con questo messaggio, che spero sia utile, espandiamo insieme alcuni concetti. Primo, tenere sempre viva la visione del ritorno di Cristo. Secondo, del bisogno di prepararci spiritualmente, della responsabilità di dichiarare la nostra identità cristiana con buona azione, buone parole. E la visione del ritorno di Cristo è legata a che cosa? La visione, per incoraggiare ed espandere la visione del ritorno di Cristo, a che cosa possiamo legarla se non alla promessa della nostra risurrezione al suo ritorno? Perché che senso ha aspettare Cristo se non solo la giustizia che porterà nel mondo, ma anche la risurrezione che ha promesso a noi? Difatti in 1 Pietro, capitolo 1, nel versetto 3, 1 Pietro, capitolo 1, versetto 3, Dice: benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Siamo rigenerati a una viva speranza. Qual è questa speranza? È quella che Paolo stesso, Paolo in 1 Corinzi 15, dice che è la nostra futura risurrezione al ritorno di Cristo. 1 Corinzi 15, versetto 22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo alla primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Ma senza mai stabilire date, come hanno fatto gli avventisti e altri dopo di loro, Gesù ha detto chiaramente che verrà nell'ora che non pensate. E per questo dobbiamo primo aspettarlo fiduciosamente, secondo prepararci spiritualmente e terzo tenere alta la nostra identità cristiana, non vergognarci mai di Cristo. Un grande saggio diceva molti anni fa, diceva sempre, noi dobbiamo vivere come se Cristo verrà questa notte o domani, entro domani. Dobbiamo vivere spiritualmente e comportarci spiritualmente come se Cristo verrà questa notte o al massimo domani. Ma dobbiamo programmare tutti i nostri impegni, non solo i nostri impegni personali, ma anche quelli della famiglia, i nostri figli soprattutto, come se Cristo non tornerà nei prossimi 100 anni. Perché non possiamo paralizzare la nostra attività, i nostri impegni. Io ho conosciuto una volta uno, che non è della nostra comunione fraterna, che gli avevo fatto notare che si era dimenticato di pagare l'assicurazione automobilistica. E lui mi ha detto, ma io non ho nessuna intenzione di pagarla, perché tanto sta per tornare Cristo. E ho detto, povero, povera persona, poverino. A quale guai lui si intromette? Un cattivo esempio di cristianità. E se dovesse capitargli un incidente, mette lui stesso nei guai e la persona che investe. Cioè non è questo un comportamento cristiano. Quindi non si può paralizzare la nostra esistenza, ignorare i vari impegni nostri e soprattutto quello dei nostri figli, facendoli penalizzare, penalizzandoli. Che magari i nostri figli ancora sono molto giovani, non hanno la nostra stessa determinazione. Chi siamo noi per incidere così gravemente sul loro futuro? Quindi il nostro buon esempio invece, i nostri figli si aspettano, e devo dire grazie a Dio, a mia moglie e a me, che abbiamo educato 4 figlioli che non ci hanno mai mandato all'altro paese, proprio perché li abbiamo lasciati totalmente liberi. E li abbiamo sempre istruiti a non stabilire a Dio il come e il quando, ma a sviluppare in Cristo il loro carattere, sempre. Quindi la cosa importante è crescere nel carattere di Cristo, perché a cosa servirebbe se non siamo trovati servitori fedeli al suo ritorno? Se Cristo ritorna mentre siamo in vita, bene, ma se moriamo in Cristo saremo comunque risuscitati da Cristo al suo ritorno. Quindi la cosa importante non è il quando Gesù ritornerà, ma è l'essere preparati spiritualmente al suo ritorno, il che significa imitare Cristo, imitare gli apostoli, come Paolo stesso ebbe a scrivere in 1 Corinzi 11: siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. In conclusione, fratelli e sorelle, credo sia utile concludere echeggiando l'esortazione dell'Apostolo Paolo in Filippesi 2, che vi prego di leggere assieme a me, in Filippesi capitolo 2, versetto 14. Filippesi 2, versetto 14, dice: fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, tenendola alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano, né in vano affaticato. Perciò, carissimi fratelli e sorelle, aspettando il ritorno personale di nostro Signore Gesù Cristo, facciamo in modo di essere trovati da Lui fedeli, spiritualmente preparati, immacolati e irreprensibili. Bene, concludiamo questa nostra santa adunanza con un altro inno in lode a nostro Signore e una preghiera di chiusura. Colgo l'occasione per abbracciare spiritualmente tutti voi, un caro saluto e buon proseguimento.